Radio Nuova Trieste presenta. Scrittrici triestine. A cura di Mariella Grande.
Per scrittrici triestine siamo alla seconda trasmissione dedicata al libro Maria Teresa Parpagliolo Sheppard, Progettare secondo natura, pubblicato da Aracne nella collana Esempi di architettura, uno spazio di riflessione dedicato ad argomenti interdisciplinari che vanno dalla storia alla progettazione architettonica, al paesaggio, alla città. Il libro diventa così un approfondimento a tutto campo dell'architetto Maria Teresa Parpagliolo, una pioniera in Italia nel campo dell'architettura paesaggista. In questo viaggio è sempre con noi l'autrice del libro, l'architetto Lucia Krasovec-Lukas, alla quale chiedo, per entrare subito in argomento, della carriera di questa personaggia, nel periodo che va dagli anni 30 fino alla sua scomparsa nel 1974. Ho scoperto, Lucia, leggendo il tuo libro, che è stata tra le poche donne della sua generazione, nel periodo tra le due guerre e nel secondo dopoguerra, a ritagliarsi uno spazio tutto suo in quello che era allora un nuovo campo professionale, quello dell'architettura del paesaggio. Allora, quali sono le tappe più significative, diciamo, del suo impegno di Maria Teresa Parpagliolo, che è stata definita uno degli architetti paesaggisti più rilevanti del XX secolo a livello internazionale?
Beh, ciao Mariella, buongiorno.
Sì, mi scuso per non averti salutato.
Nessun problema, ci siamo salutate prima. Beh, lei ha fatto un percorso molto articolato perché ha iniziato a studiare moltissimo, come avevamo detto, conosceva molte lingue straniere, soprattutto francese, inglese e tedesco, e questo le ha permesso di partecipare ai primi convegni internazionali dei paesaggisti europei. Quindi quelli tedeschi, francesi e inglesi. Lì ha potuto acquisire le nuove tecniche, le direzioni, gli orientamenti teorici che si andavano a prendere, sia in ambito di costruzione delle nuove città, ovvero delle varie espansioni che si stavano attualizzando in quel periodo storico, che è il concetto appunto di parco, di spazio pubblico, di giardini, come una infrastruttura verde che appunto doveva raggiungere tutte le parti degli insediamenti umani, urbani, e andare poi a relazionarsi in maniera fluida con quella che era la parte naturale di quel territorio. Quindi acquisiva di prima mano moltissime informazioni che poi lei veicolava in Italia su Domus, ma ne parleremo più avanti, e nello stesso tempo, tra il 29 e il 30, ha avuto l'occasione di passare quasi un anno nello studio di Percy Cane a Londra, che era uno, allora era anche oggi, uno dei più grandi paesaggisti a livello internazionale, dove sicuramente ha imparato tante cose, tantissime cose che altrimenti non avrebbe avuto l'occasione, anche perché in Italia non si parlava di giardino, non si parlava di paesaggio, di conseguenza non c'erano scuole adeguate e quindi non avrebbe avuto alternative in questo
Torno
campo.
Torno a Londra, Va a Londra per studiare e per frequentare questa realtà così aperta alle nuove istanze, ma siamo in Inghilterra, certamente non in Italia. Allora, Londra è nel destino di Maria Teresa Parpagliolo, perché più volte abbiamo ripetuto il suo cognome, lei è anche Shepherd, quindi Londra sarà poi una parte importante, l'Inghilterra sarà una parte importante della sua vita.
Sicuramente, lei comunque già dal 30 fino al 46, anno in cui sposò appunto Ronald Shepherd e poi si trasferì con lui in maniera quasi stabile, diciamo così. Londra comunque è stata molto importante per la sua formazione, perché già nel periodo in cui era nello studio di Percy Kay è entrata in contatto con i maggiori paesaggisti del tempo e ha iniziato a partecipare attivamente a quella che era la vita dell'Institute of Landscape Architects, a scrivere per le riviste, la rivista appunto dell'Institute, ma anche altre riviste che esistevano a quel tempo, e quindi aveva già un feeling, un rapporto con l'Inghilterra molto, molto forte, che poi ha consolidato appunto dopo il 46, andandoci ad abitare e lavorandoci anche.
Nel nostro primo incontro ho sottolineato l'importanza della ricerca nel tuo lavoro, proprio perché non c'è un archivio degli scritti, degli studi, delle ricerche di Maria Teresa Parpagliolo. Quindi tu sei andata anche in Inghilterra a ricercare, raccontaci questo aspetto.
Sì, sono andata anche in Inghilterra e ho ricostruito tutta una serie di percorsi che lei ha fatto attraverso le riviste, per lo più. E quindi attraverso gli archivi del RIBA e attraverso gli archivi dell'Università Reading, che tra l'altro una delle prime università per l'architettura del paesaggio, fondata anche col contributo di Maria Teresa Parpagliolo, perché era nel comitato organizzatore e fondatore di questa università insieme all'Institute of Landscape Architects.
Quindi aveva anche ricevuto un riconoscimento ufficiale del suo lavoro, della sua ricerca, del suo impegno.
Sì.
All'estero.
Sì, a parte che aveva molti contatti, si era costruita nel tempo molti contatti proprio per la sua capacità di ricerca e per le sue capacità anche progettuali. Ma aveva un ruolo attivo all'interno di questo istituto, e partecipava appunto ai tavoli di lavoro, alle commissioni, ai comitati, ha diciamo tentato il tentabile per aprire un'università, un corso di laurea in paesaggio anche in Italia, fino al 74, fondando tra l'altro associazioni tipo l'IAP, che è l'Associazione Italiana del Paesaggio. Qui ce n'è voluto molto, molto più tempo, ecco, quindi, però ha dato un contributo enorme per la nostra realtà, e che è stato un contributo fondamentale.
E certamente il tuo libro è un contributo fondamentale per scoprire questo architetto così importante. Cioè, grazie al tuo libro finalmente scopriranno anche i non addetti ai lavori il suo lavoro. Nemo profeta in patria, perché in Italia non c'è una strada, non c'è un vicolo, non c'è un'androna dedicata al suo nome.
Allora, diciamo che lei è morta nel 74, dopo aver fatto veramente tantissime cose, dopo averci lasciato molte testimonianze di grande innovazione, e poi è stata dimenticata, diciamo così, sono perse le tracce. Questo libro così è fatto sotto forma di un romanzo, non perché sia romanzata la sua storia, ma perché alla fine poi è diventato una sorta di mosaico per calare la sua figura, le sue opere, le sue teorie in una dimensione internazionale e di ricerca e di innovazione, che ci fa capire ancor più la sua importanza per noi oggi e come potremmo usufruire, utilizzare questa eredità che ci ha lasciato per affrontare le nostre transizioni.
Oggi Daniela Gattorno che cosa ci leggerà?
Oggi ci saranno dei pezzi, insomma degli estratti che tratteranno proprio la sua figura di pioniera italiana e il rapporto di amicizia e di lavoro con Elena Luzzatto e alcune parti appunto che vanno a raccontare la sua grande, come dire, forza di divulgazione, di sprono all'Italia per mettersi alla pari con gli altri paesi, ecco.
E allora non ci resta che augurare un ottimo ascolto.
Maria Teresa Parpagliolo, una pioniera italiana. Maria Teresa Parpagliolo nacque a Roma il 7 settembre 1903. Figlia di Bianca Manara, insegnante di letteratura francese al liceo Mamiani a Roma, e di Luigi Parpagliolo, avvocato penalista che divenne poi il direttore generale delle Belle Arti presso il Ministero dell'Educazione Nazionale, Maria Teresa Parpagliolo intraprese dapprima gli studi in archeologia, per poi rivolgere la sua attenzione ai giardini storici e alla botanica. L'interesse per la natura, il paesaggio e le bellezze naturali prese forma in ambito familiare e nella frequentazione di luoghi notevoli come Capri, Ischia, la Campania e la Calabria, di cui erano originari i Parpagliolo. Capri, in particolare, era il luogo a cui venne iniziata dal padre. Qui dipingeva magnifici scorci che avevano attirato sull'isola intellettuali e poeti da tutto il mondo, contribuendo a renderla ancora più affascinante. La conoscenza di lingue straniere, come il francese, l'inglese e il tedesco, la spinsero a viaggiare in Europa, accompagnata sempre dalla sua macchina fotografica, come la Nichols e le altre pioniere paesaggiste. La Parpagliolo partecipò a incontri e congressi internazionali organizzati dagli architetti paesaggisti più influenti dell'epoca, da cui poté assorbire la teoria e la pratica di una disciplina che a quel tempo era poco esercitata in Italia. Dopo la guerra, la Parpagliolo collaborò con Elena Luzzatto alla progettazione del cimitero Flaminio a nord di Roma e a quello militare francese a Monte Mario. Nel 1946 sposò l'ufficiale inglese Ronald Shepherd, con cui si trasferì a Londra, prima nell'area residenziale di Wimbledon e successivamente a Lynchmere, nel Sussex, dove acquistò The Four Winds Cottage. Da questo momento il suo nome subirà molte varianti, come Maria Teresa Parpagliolo Shepherd, Maria Teresa Shepherd, Maria o Marie Shepherd. Iniziò a collaborare con gli architetti paesaggisti inglesi, come Sylvia Crowe e Frank Clark, con il quale progettò gli spazi della grande esposizione Festival of Britain nel 1951. Anche in Inghilterra, durante gli anni 50 e 60, l'architetto paesaggista era una figura professionale che non aveva ancora conquistato un ruolo definito nel processo progettuale e non era usuale che venisse chiamato a coordinare i progetti architettonici, a parte casi particolari, come per il programma post-bellico Hertfordshire Schools Planting Programme, in cui Brenda Colvin e Sylvia Crowe parteciparono attivamente alla sua redazione. Pur avendo iniziato una nuova vita in Inghilterra, la Parpagliolo Shepherd mantenne sempre i rapporti professionali con l'Italia e dal 1954 stabilì un sodalizio lunghissimo con la Società Generale Immobiliare, da cui ebbe incarichi per numerosi progetti importanti relativi alle nuove espansioni residenziali romane, i giardini pubblici e privati, i parchi e gli spazi aperti. Nel 1964 partecipò ad un viaggio in Giappone in occasione del 9° congresso internazionale della Federazione degli Architetti del Paesaggio, che ebbe luogo a Kyoto dal 13 al 23 maggio. Il programma prevedeva un'interessante sequenza di relazioni e dibattiti sugli spazi aperti e i giardini, che includevano il tempo libero, la protezione biologica dei corsi d'acqua, la questione paesaggistica delle strade, il paesaggio rurale e quello industriale, il carattere delle nuove città in Africa, Pakistan, Australia, Sud America, Finlandia, USA e Canada. Prima di andare a Londra nel 1931, Parpagliolo avviò la collaborazione con la rivista Domus per circa un decennio. Sotto la direzione di Joe Ponti, sensibile alle questioni del verde in tutti i suoi aspetti, Parpagliolo curò inizialmente rubriche volte alla divulgazione di informazioni varie riguardanti il mondo vegetale, dei fiori e della loro funzione estetica fuori e dentro casa, per poi man mano riportarvi le buone pratiche sperimentate a livello internazionale sia dal punto di vista della pianificazione urbana che nella realizzazione di parchi e giardini. I lettori di Domus, in particolare, rispetto a altre pubblicazioni, non erano solo professionisti del settore. La rivista aveva allora il carattere di un magazine universale dedicato alle classi medio-alte borghesi, dove la pubblicità e altri contenuti sembravano educare gli italiani verso uno stile di vita internazionale, inclusa la rappresentazione di un nuovo concetto di architettura del verde. Giardini, parchi e il paesaggio naturalistico e culturale, che generalmente non venivano considerati come aspetti sostanziali del lessico dell'abitare quotidiano e del suo progetto, divennero temi di grande importanza per la trasformazione dell'Italia in un paese moderno. La Parpagliolo voleva convincere i lettori e i professionisti che il giardino e il paesaggio erano parte inscindibile della stessa immagine che ogni progetto restituisce, e soprattutto erano aspetti che potevano influenzare un corretto stile di vita, non solo attraverso la forma più o meno geometrica del progetto, ma soprattutto per la capacità che si sarebbe acquisita nel dosare armonicamente la massa del costruito con quella delle piante. Questa fusione tra natura e opera dell'uomo era un aspetto fondamentale della sua ricerca e della sua idea di progetto, che prendeva spunto probabilmente dai paesaggi che lei conosceva bene. Erano stati i movimenti ecologisti europei e americani a stabilire da tempo che la natura era un elemento imprescindibile per la costruzione di una dimensione urbana sostenibile, un concetto che venne ulteriormente sviluppato dal movimento moderno nella ricerca di una pianificazione delle città che fosse in grado di rimettere in equilibrio la naturalità dei luoghi e le opere per la comunità. Nello stesso periodo la pioniera Luisa Lovarini, che la Parpagliolo aveva sicuramente incontrato, aveva dichiaratamente espresso nel suo progetto per la Casa del Lavoratore alla Triennale di Monza del 1930, forse per la prima volta in assoluto, la necessità di progettare coralmente gli edifici e i giardini, intesa come via unica per costruire percorsi di qualità negli spazi di vita privati e pubblici. La Lovarini contribuì a sancire il verde in tutti i suoi aspetti come matrice identificativa di un luogo in cui c'è il benessere.
Lullaby, you birdland, that's what I always hear when you sigh. Never in my worldland could there be ways to reveal in a phrase how I feel. Have you ever heard two turtle doves, Bill and Coo, when they laugh? That's the kind of magic music we make with our lips when we kiss. And there's a weepy old willow, he really knows how to cry. That's how I'd cry in my pillow if you should tell me farewell and goodbye. Lullaby, you birdland, whisper low, kiss me sweet and we'll go flying high in birdland, high in the skies up above, all the clothes we're low. cry. That's how I'd cry in my pillow if you should tell me farewell and goodbye. Lullaby, your birdland whisper low. Kiss me sweet and we'll go flying high in the birdland, high in the skies up above.
Dopo l'ascolto di questi brani tratti dal libro Maria Teresa Parpagliolo Shepherd, Progettare secondo natura, e ringraziando sempre Daniela Gattorno per la sua lettura, e Lucia ti chiedo, ecco, il tempo che ci rimane è pochissimo, una tua conclusione.
Ma la conclusione è che alla fine, come dicevo prima, dopo tutto l'apporto di innovazione che ha dato al nostro paese, e poi è stata dimenticata, ed è interessante leggere come invece in Inghilterra sia stata veramente onorata per l'attività che ha fatto, e il suo nome è presente in due edizioni del The Oxford Companion to Gardens e viene citata e descritta come uno degli architetti paesaggisti più rilevanti del XX secolo, dove appunto vengono ripresi i lavori che lei ha fatto, l'esperienza che ha fatto nello studio di Percy Cain, il fatto di essersi interessata a designers importanti tedeschi come Hermann Mattern, Otto Valentin, e poi come si sia, come dire, impegnata moltissimo nel lavoro che ha fatto, ha dedicato per l'E42, l'attuale EUR a Roma, che era praticamente l'unica donna che aveva un ruolo dirigenziale per quanto riguarda l'organizzazione dei parchi e giardini.
Già negli anni 40?
Lei ha avuto l'incarico nel 38. E poi ha fatto carriera, è diventata proprio un dirigente fino al 42, quando si è spenta, diciamo, la società, perché appunto l'Italia è entrata in guerra e quindi si è bloccato tutto. E poi sempre in Inghilterra viene richiamato questo suo impegno e gran lavoro fatto con Frank Clark per il Festival of Britain, quindi tutta la rigenerazione di Battersea, South Bank a Londra, e poi per il lavoro che è stato fatto in numerose scuole di Londra per quanto riguarda l'organizzazione esterna, i giardini, sempre in quell'ottica che già da piccoli, diciamo, i ragazzi devono venire considerati, i ragazzi e le ragazze devono venire considerati come cittadini in nuce, e quindi devono imparare come relazionarsi col mondo che vivono, quindi i civer si costruiscono dall'inizio.
Quindi questi nuovi cittadini che sono nella fase proprio della formazione devono vivere in un ambiente dove la natura ha il suo significato, e quindi devono anche imparare a riconoscere, a rispettare.
Sì, vivere in un ambiente che li aiuti a capire quelli che sono gli elementi di un vivere sostenibile, diremmo oggi, e quindi come relazionarsi col territorio, come relazionarsi con le persone, come relazionarsi col bene in comune. Ecco, la lezione che è più importante, secondo me, che lei ci ha lasciato è proprio questa: capire che non siamo esseri, come dire, rotanti, dispersi nelle nostre città, ma tutti possiamo contribuire a vivere meglio, ad aver cura dei beni in comune, non beni comuni, ma beni in comune, che è diverso perché sottende a un'azione. In Inghilterra li chiamano i commons, e commons vuol dire proprio questo, un bene che devo gestire in comune, cioè dove siamo tutti responsabili, e quindi una inclinazione, un'educazione e anche costruzione di una cittadinanza che deve partire fin dall'inizio. Questa è la più grande, secondo me, eredità che lei ci lascia.
Certo, mi viene da pensare però come in Italia noi nelle nostre scuole abbiamo addirittura tolto l'educazione civica a proposito del senso comune, del rispetto dell'ambiente.
Anche i giardini.
oltre ai giardini, certamente, però se non veniamo sensibilizzati al discorso che il bene comune ci appartiene e lo dobbiamo conservare, anche il giardino diventa pura teoria e non pratica.
Sì, beh, il giardino, perché si sperimenta nel giardino, nel senso si pianta, si ha cura dei fiori, questa è...
diventa una pratica. Sì. Allora, già il tempo purtroppo è finito e si conclude così la nostra conversazione, che ha avuto come titolo, scelto dalla nostra ospite, Breve storia della storia, la storia cioè di Maria Teresa Parpagliolo Shepherd, che è il titolo poi del libro che ci sta accompagnando in questo meraviglioso viaggio. Grazie a Lucia.
Grazie.
E a chi ci ascolta, grazie per l'attenzione e alla prossima. Grazie a Riccardo Righi, sempre alla regia.
Radio Nuova Trieste ha presentato Scrittrici triestine, a cura di Mariella Grande.